chiamava Bruno, anche detto Cece Iuno. C'è da Joseph, suo papà non si fidava di nessuno. Suo padre, un orso, un vero orso, mangiava frutti di posto, rani, cirini in un sol sorso. Yurka, la sua mamma, aveva invece una gran smania. Tale prese quest'indole che la portò in Germania. Lei l'insegnò che il gioco vale la candela. Può entrare nei pollai, ma fallo sempre con cautela. Bruno ha due anni, segue felice il suo destino. E maggio si risveglia, lascia i monti del Trentino. Valle su valle, vetta su vetta, pollaio su pollaio. Il mondo nuovo è suo, ma l'uomo è ovunque, questo è il guaio.
Bene, ben ritrovati a un'altra puntata di Bruno Nair. Se non sbaglio siamo alla quarta, giusto Nick?
Esattamente, dovrebbe essere la quarta puntata.
Bene, siamo qua, oltre che con il solito Nick, siamo qua anche con Tommy B, che ci accompagna anche oggi con un'altra puntata, un altro racconto sulla resistenza sul nostro territorio. E direi a questo punto di partire in maniera un po' più soft, diciamo. E abbiamo fatto un'intervista molto bella a White Blue, che è stato ospite al Bruno il 1 febbraio, una serata insieme agli Steel Wheels. E con l'occasione Azzo degli Steel Wheels ha lavorato per noi facendo questa intervista.
Oh, finalmente qualcuno che ci porta via al lavoro e non è neanche nero.
Bene, sentiamo.
Siamo in compagnia dei nostri ospiti White Blue, composti rispettivamente da Faso e Caterina. E niente, vedremo di fargli un po' di domande per capire meglio di cosa si tratta il progetto. Innanzitutto, tre domande veloci. Dove, quando e perché?
Dai, io comincio con il dove. Dove siamo a Verona, la nostra città d'origine, e dove, essendo una città relativamente piccola, insomma, ci si conosce abbastanza, soprattutto nella scena musicale, per cui entro in contatto con Caterina sia tramite amici che tramite la musica, e quindi dopo cominciamo, insomma, a fare le nostre collaborazioni. Quindi dove? Siamo a Verona e siamo nel mio vecchio studio, la mitica cantina del quartiere di Santa Lucia, rest in peace, purtroppo defunta, ma adesso ne abbiamo un'altra, sempre rimasti comunque in quel quartiere lì, Verona Sud, South Verona. E dove? Quando? Il quando invece siamo nel 2016, quindi ormai 3 anni suonati, diciamo andiamo verso i 4. E dove, insomma, si inizia un po' la collaborazione. Il perché, sul perché magari lasciamo parlare a te.
Ciao a tutti. Allora, perché io provengo da una realtà completamente diversa, che è diciamo l'ambito jazzistico veronese, però ero interessata comunque alla sperimentazione. Dall'altra parte, il perché del Faso era pronto a conoscere come me, diciamo, delle nuove realtà musicali, e ci siamo trovati. Le prime volte eravamo timidi e le volte successive abbiamo cominciato ad avere a creare il nostro suono che potesse essere
feeling,
esatto.
Così. Poi in realtà inizia come una collaborazione, diciamo, io comunque mi sono sempre impegnato comunque sul discorso del DJ set, della selezione di dischi, da sempre. Quindi inizia come una collaborazione, proviamo a fare un DJ set un po' diverso da quello che faccio di solito, che è drum and bass music per i dance floor. Facciamo... Ah, ok, quindi ecco, vabbè, però la cosa è che inizia così e poi si evolve nelle produzioni, quindi vabbè, poi magari dopo allora ci sarà modo di approfondire anche questa cosa.
Benissimo, la seconda domanda riguarda il genere che voi portate avanti con le vostre esibizioni, che è prevalentemente trip hop. ci potreste dare una sorta di definizione, diciamo, di questo genere, soprattutto al giorno d'oggi, dove praticamente non c'è ambiente musicale che non sia identificabile in generi e sottogeneri?
Esatto, infatti proprio così, cioè il trip hop diciamo che è un'etichetta che è stata applicata a un filone musicale negli anni 90 dove andava molto di moda, diciamo che adesso ci portiamo dietro tutto un bagaglio di quegli anni in cui si etichettava la club culture, cioè la musica elettronica dei club, diciamo che nasce soprattutto in Inghilterra dove i club fanno la loro esplosione negli anni 90. E quindi si incasellava tutto, c'era cioè la drum and bass, la jungle, l'intelligent jungle e viene fuori anche il trip hop. Tra le varie etichette, trip hop è quella che comunque è rimasta anche un po' negli anni o comunque più si è portata dietro insomma un fardello piuttosto pesante perché comunque ha buttato fuori degli artisti che effettivamente hanno fatto qualcosa di innovativo per gli anni. In sostanza però non è una cosa che secondo me rimane in quegli anni, rimane tra il 94 e il 98 il trip hop in quegli anni lì, dove i Portishead, i Massive Attack, tutta la scena di Bristol alla fine, potremmo chiamarlo il trip hop, potremmo chiamarlo anche il sound di Bristol, rimane lì. Perché in sostanza dopo di loro non c'è stato nient'altro che ha portato veramente avanti. Quello lì era il suono di quei gruppi, di quella scena, che però adesso tu lo utilizzi per associarti, per avvicinarti a quel tipo di suono dove la battuta è lenta, sei sotto i 70 bpm, dove ci sono suoni atmosferici, vocali femminili soprattutto, un po' di rap così. E il nome era nato perché era cos'era, nient'altro che gli strumentali hip hop, da cui prende quindi il nome trip hop, strumentali riadattate con tanti suoni pad elettronici, tastiere, atmosfere, che quindi creano il trip, diciamo, no? Quindi vengono prolungate, ecco. Quindi un suono molto, molto rallentato, molto ipnotico e psichedelico. Noi usiamo questa etichetta per cercare di dare una definizione, ma in realtà, come ti dicevo, al giorno d'oggi trip hop non esiste più, diciamo, se non come trascinarsi un po' dietro quelle cose di quegli anni, e viene contaminato da tutte le nuove elettroniche. Quindi noi ci mettiamo dentro il jazz, ci mettiamo dentro il dub, la dubstep, la musica elettronica in generale, in sostanza.
E entrando più nel dettaglio del duo, guardiamo ai ruoli. E quindi Caterina, che rappresenta la voce del duo, dicevi appunto anche prima che provieni da un ambiente jazz. Ti piacerebbe dirci, insomma, come sei passata da un ambiente jazz e quindi forse più indirizzato, più formale di...
Tutto nasce dalla mia concezione della musica che non, secondo me non deve essere monofocale, diciamo, per cui tra l'altro il jazz è da praticamente da quando ho 19 anni che mi sono buttata verso questa esperienza, ed hai ragione tu a dire che è estremamente formale, forse qua in Italia perlomeno è molto quadrata la faccenda della musica jazz, e mi ha fatto molto piacere entrare infatti nella sperimentazione con la musica elettronica, perché dà modo di secondo me sfruttare un po' quella rigidità che mi rimane dal jazz anche nella musica elettronica, ed è molto bello. Cioè ci sono anche lì dei rigori da seguire, comunque, anche, soprattutto nella struttura, anzi forse di più perché in realtà il jazz è più libero. Però è qualcosa di estremamente interessante, secondo me. E niente, non vedo l'ora di vedere il nostro disco che uscirà, tra l'altro a breve. Ma passo la parola a Faso, che è molto bravo a spiegarcelo.
Vi spiego il disco? No. Beh, no, vabbè, il disco insomma è un'evoluzione un po' di quello che è stato, che è uscito finora, e quindi sempre questa sperimentazione, contaminazione tra la musica elettronica e quella acustica, un po' di più in questo disco rispetto agli altri, perché qui abbiamo anche utilizzato strumenti, diciamo, tradizionali, se vogliamo, fiati, eccetera. Abbiamo anche delle collaborazioni con altri cantanti. È una cosa che, diciamo, ci è sempre piaciuto, piaciuta come idea, quella di aprirci sia ad altri generi musicali che ad altri musicisti, insomma, quindi collaborare in sostanza. Abbiamo iniziato già dal secondo EP che abbiamo fatto, una collaborazione con un'altra persona, e l'abbiamo portata avanti, insomma. Poi, vabbè, poi ci sono tante altre cose, ma le scoprirete pian pianino con che inizieremo a promuovere un po' il disco e che uscirà. Si chiama Books, comunque, libri in inglese.
E quindi, per ritornare sempre sui ruoli, il secondo ruolo è il ruolo del beatmaker, più che beatmaking, che è affidato a te, Faso.
Esatto.
Però c'è un problema qua, cioè io normalmente a Verona, dove suoni per la maggior parte, ti vedo sempre in veste di DJ.
Esatto.
E è diverso l'approccio alla produzione? È diverso? Hai dovuto studiare? Raccontami un po' come è andata.
Alla fine, come tanti ragazzi insomma che fanno i DJ, tu suoni la musica elettronica, insomma, e a un certo punto ti chiedi anche come sia possibile, cioè, creare questa bellissima cosa, no? E allora ho cominciato, sì, ti guardi i soliti tutorialini su YouTube, ti leggi due robe, però diciamo che va di pari passo. Io inizio nel 98 a mettere i primi dischi e anche a capire come si fa a comporre un disco elettronico alla fine. Quindi ho sempre portato, diciamo, di pari passo le due cose, utilizzando anche vecchi metodi. Cioè nel 98 non c'erano i software di adesso, c'erano i campionatori, c'era ancora, insomma, cioè, sì, magari c'era... Sì, sì, l'S900 avevo, che adesso hanno i ragazzi di Rocket Radio in prestito, mi raccomando, tenetelo bene. E quindi S900, un synth della Korg, l'MS2000, e poi comincio a capire che ci sono anche, insomma, si può fare tutto con il computer in sostanza, e quindi va ben così. E niente... Alla fine però lì trovi tante, allora il disco, miscelare dei dischi, diciamo, è una cosa che comunque, in cui comunque ci devi mettere, ci metti il tuo gusto personale, la tua selezione personale, ci metti sempre del tuo. Però con la produzione puoi veramente andare oltre con la creatività, perché la tecnica del campionamento, prendere pezzi di dischi da altri pezzi di dischi e mixarli con altra roba, oltre a metterci non so, il tuo beat, il tuo giretto di tastiera, anche senza conoscere granché la musica, perché comunque io ho sempre fatto una cosa abbastanza da autodidatta. Poi dopo magari ti impari sempre quelle due o tre cose sulle scale che devono, insomma, sulle chiavi musicali, ma molto semplici. E quindi nasce questa mia passione, insomma, per le produzioni, che però non sono mai, diciamo, collegate al discorso del DJing. Cioè ho pensato a un certo punto, vi porto avanti un'altra cosa, piuttosto come performance live di quello che sto producendo. Poi ne inventano Ableton Live nel 2000 e qualcosa, e da lì dici, cazzo, boh, ci siamo. Allora lì puoi utilizzare, esatto, puoi lavorare con tutti i suoni, con tutte le tue tracce di batteria, tutti gli strumenti, hai un'orchestra diciamo, a portata di mano e a portata di mouse in sostanza. Quindi ho sempre voluto provare a buttarlo fuori come una performance dal vivo. però si sono voluti insomma diversi anni e l'arrivo di una cantante insomma con cui collaborare per queste tracce. Avevo il trip hop, è sempre stata una delle musiche, perché io comunque sono appassionato di musica inglese UK degli anni 90, quindi drum and bass sopra di tutti, la jungle, e dopo diciamo per i momenti chill il trip hop. Il momento in cui mi metto a produrre è uno dei momenti più chill, diciamo, della giornata, per cui sempre buttato su batterie a 60-70 bpm, super lente. E quindi ecco che mi trasformo insomma in produttore e performer, ovviamente con l'aiuto poi di tutta una serie di persone, quindi di studi, di amici che sono un po' più... perché fare produttore non è solo ovviamente mettere insieme i campioni e i giri di tastiera, ma c'è bisogno di tutta una tecnica anche di sonora, cioè di architettura del suono, equalizzazione delle frequenze e tutte queste cose su cui mi ha dato una mano insomma un sacco di amici che sono magari professionisti anche in questo ambiente.
Quindi speriamo di vedervi suonare presto, di ascoltare il nuovo disco e bella. Peace out.
Grande.
All over conductor. Please, Mr. travel and do it again. Carving my brain, smashing my pain. Spit on my travel and do it again. Please, I'm Mr. God's God. I need to stop my guess what? I want to run away from my foolish old over-conductor. Please, I'm Mr. God's God. I need to stop my guess what? I want to run away from my foolish old over-conductor.
Bene, allora grazie Accio che ha intervistato Wild Blue, loro due sono stati molto simpatici, la loro serata è andata molto bene anche qua al centro sociale e ora appunto è arrivato il momento quello più di tradizione, diciamo è una tradizione che dura ben da due puntate, vabbè, prima o poi devono iniziare prima o poi le tradizioni.
Tutte le tradizioni in fondo sono un'invenzione.
No, beh, ma questa non è un'invenzione, nel senso, qua abbiamo Tommaso, appunto, che di cosa ci parlerà oggi?
Allora, oggi veniamo più vicini alle nostre zone, nel senso che la volta scorsa abbiamo parlato, nella scorsa puntata, della resistenza, soprattutto quella di lingua tedesca in Alto Adige-Südtirol. Oggi invece parliamo del Basso Trentino e specificatamente di Riva del Garda, ma anche delle rappresaglie, delle esecuzioni naziste che colpirono la resistenza anche a Rovereto e Trento. Ma principalmente il nostro racconto sarà incentrato su Riva del Garda.
Molto bene, allora io prima di farti iniziare lancerei una canzone e dopo ascolteremo anche te.
Sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili. Sono Pinotti Avio, nome di battaglia, Athos.
Dalle belle città da te nemico, fuggimmo di su per le aride montagne. Cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo cuori e muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire. Giustizia è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il color della bandiera, partigiani dalla folta ardente schiera. Sulle strade dal nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardore per la grande riscossa, sentimmo l'amor per patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire.
Ma quella fede che ci accompagna sarà la legge.
Gastone, parla chiaro ai ragazzi. La guerra è perduta. I fascisti sono criminali. Ci hanno mandato a combattere in Grecia, Russia, Africa, con equipaggiamenti scadenti, con scarpe di cartone, con generali burocrati e codardi. I gerarchi ingannano e rubano. Bisogna ribellarsi. Dobbiamo combattere ancora per liberare l'Italia dalla vergogna del fascismo. Così Giorgio Tosi, nel suo libro Zumtode, a morte, ricorda le parole con cui Gastone Franchetti, il loro insegnante di ginnastica, spiegava a lui e agli altri ragazzi del liceo Maffei di Riva del Garda come la guerra gli avesse aperto gli occhi. Gastone Franchetti era nato in Toscana nel 1920, ma si era trasferito in Trentino sin da ragazzino. Alla fine degli anni 30 trova lavoro come supplente di ginnastica presso il liceo Maffei di Riva del Garda. Franchetti è poco più vecchio dei ragazzi a cui insegna e per loro più che un docente diventa un modello, una guida. In questa fase della sua vita Gastone è un fascista convinto e al tempo stesso critico verso le pratiche del regime. Come molti ragazzi cresciuti nel ventennio non riesce neanche ad immaginarsi un'Italia che non sia guidata da Mussolini. Ma si rende conto dell'ingiustizia, del conformismo, delle pratiche oppressive che avvengono intorno a lui. Per questo si convince che occorre purificare il fascismo dall'interno. Seguendo questa logica, lui e i ragazzi che lo seguono, alle adunate della gioventù italiana del Littorio, che era un po' quella che riuniva tutte le strutture giovanili e anche infantili del regime, iniziano a preferire le escursioni in montagna e le arrampicate, diventando un gruppo che si definisce figli della montagna. Di fatto è un'esperienza di auto-organizzazione in pieno totalitarismo, che non è ancora ribellione, ma ne pone le basi. Fra i docenti del Maffei vi è anche Guido Gori, il professore di letteratura di molti figli della montagna, molto stimato da Franchetti, contribuisce all'evoluzione in senso antifascista sua e dei ragazzi. Nel giugno del 1940 il Regno d'Italia entra in guerra al fianco della Germania nazista. In quel momento Gastone Franchetti è ancora un fascista critico, ma abbastanza convinto ad andare volontario come tenente degli alpini. Prima sul fronte francese e poi su quello jugoslavo. Torna dalla Jugoslavia con una medaglia al valore e con la convinzione di stare dalla parte sbagliata. Mentre sono il nemico, tra virgolette, cioè i partigiani jugoslavi, quelli che hanno ragione, secondo lui, perché stanno difendendo la loro terra e la loro gente, si rende conto di essere vissuto e di aver creduto in un regime che gli ha sempre mentito. L'8 settembre 1943 il Regno d'Italia conclude l'armistizio con gli angloamericani e i nazisti invadono il paese. Il destino del Trentino è però diverso da quello della maggior parte dell'Italia occupata. Non è sottoposto al regime fantoccio della Repubblica Sociale Italiana guidata da Mussolini, ma di fatto incorporato nel Terzo Reich all'interno dell'Alpenforlan, la zona di operazione delle Prealpi, assieme alle province di Bolzano e Belluno. Quindi nella provincia di Trento non comandano i fascisti italiani. Non gli è dato neppure modo di riorganizzare il proprio partito. Dai tedeschi non gli è dato modo. Ma direttamente sono proprio i nazisti tedeschi a comandare. Vista l'importanza strategica di questo territorio, la loro priorità è quella di assicurarsi la tranquillità e la collaborazione della popolazione. Cose che spiega molto bene Lorenzo Gardummi nel suo saggio All'ombra della svastica, la resistenza nella zona d'operazione delle Prealpi, Belluno, Bolzano, Trento, 1943-1945. Innanzitutto i tedeschi puntano sulle nostalgie austro-ungariche dei trentini, mettendo a capo della provincia un vecchio amministratore liberale di epoca imperiale, mai compromesso con il regime fascista, Adolfo De Bertolini. Anziché effettuare confische di viveri e risorse, fanno sì che giungano rifornimenti di generi alimentari, di fatto migliorando la situazione della popolazione rispetto all'ultimo periodo fascista. Infine, decidono di non costringere i giovani in età di leva della provincia di Trento ad arruolarsi nel proprio esercito o in quello di Salò, bensì di inquadrarli nel CST, Corpo di Sicurezza Trentino, con l'incarico di tenere l'ordine, tra virgolette, nell'Alpenforlan, invece di andare al fronte. Tutto questo spiega perché la resistenza non divenne un fenomeno di massa in Trentino. Però in questo contesto difficilissimo Gastone Franchetti prova ad organizzare la guerriglia assieme agli altri ragazzi che fanno parte dei figli della montagna. Prende contatto tratti in diverse direzioni, innanzitutto con il mondo con cui ha più affinità, cioè con quello degli alpini reduci di guerra, spesso legati al mondo cattolico, che nella vicina provincia di Brescia stanno organizzando le formazioni partigiane delle Fiamme Verdi. Franchetti prende il nome di battaglia di Ettore Fiera Mosca e organizza i ragazzi che lo seguono. Ormai sono all'ultimo anno delle superiori questi ragazzi e decidono tutti insieme di darsi il nome di Brigata Cesare Battisti, dal nome dell'irredentista impiccato dagli austro-ungarici nel 1916, entrando a far parte delle formazioni delle Fiamme Verdi. Iniziano ad accumulare armi, indumenti, viveri e a preparare rifugi per la lotta in montagna, cioè ovviamente prima si devono preparare, non hanno già iniziato a combattere, non vanno subito in montagna. Franchetti e i suoi ottengono il riconoscimento da parte dell'organizzazione politica del movimento di resistenza, che è il Comitato di Liberazione Nazionale, la sigla è CLN, di Trento, che riunisce tutti i partiti antifascisti, come accade in tutta Italia. Il presidente del CLN trentino è Gian Antonio Manci, nato nel 1901 in una delle più note famiglie di Trento, una famiglia irredentista, era fuggita in Italia durante la Prima Guerra Mondiale e lui nel 1919 era stato a Fiume con D'Annunzio. In seguito aveva preso le distanze dalle posizioni nazionaliste, aveva aderito al Partito Repubblicano. Negli anni 20 e 30 era stato vicino al movimento Giustizia e Libertà, aveva aiutato diversi antifascisti ad espatriare ed era stato sorvegliato dalla polizia. Viene richiamato alle armi allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, anche lui come ufficiale degli Alpini, e quindi conosce Gastone Franchetti. Dopo l'8 settembre Manci, oltre al CLN Trentino, aveva fondato anche il Movimento Socialista Trentino, uno dei partiti che compongono il CLN, insieme agli avvocati di Rovereto Giuseppe Ferrandi e Angelo Bettini. Il primo era un ex militante repubblicano, mentre il secondo un ex militante socialista, prima del fascismo. Con loro e con altri scrive nel febbraio 1944 il manifesto dell'organizzazione politica, che è molto interessante perché è il tentativo di dare una declinazione socialista, democratica all'autonomia trentina. Noi vogliamo, scrivono, 1. La Repubblica, perché è il solo governo del popolo. Non ci deve essere nessuna autorità amministrativa o politica che non derivi da una libera scelta popolare. 2. L'Unione è l'organizzazione federale dei popoli liberi per esprimere la pace, il benessere, la libertà e la giustizia dei popoli in tutto il mondo. 3. L'autonomia del comune, della provincia, della regione. 4. Un sistema legislativo che garantisca agli organi della giustizia non solo la più assoluta indipendenza dal potere politico, ma un potere preminente e prevalente su quello di ogni altro organo dello Stato. 5. La scuola del popolo, perché la superiorità che nasce da un'educazione superiore deve essere concessa solo a chi se la merita e non essere privilegio di chi appartiene ad una data classe sociale. 6. Un sistema fiscale controllato dai cittadini e fatto per favorire la giustizia sociale, non per impedirla. 7. Che la proprietà che serve a sfruttare il lavoro altrui sia abolita. 8. La socializzazione di tutte le grandi industrie, delle banche, delle assicurazioni, dei servizi pubblici, delle miniere, secondo un piano di lavoro nazionale e internazionale inteso a soddisfare i bisogni collettivi e non gli interessi particolari. 9. La trasformazione delle minori aziende in aziende associative o cooperative. 10. L'agricoltura trasformata e messa d'accordo con l'economia mondiale, secondo un piano nazionale e internazionale, la grande proprietà socializzata, la piccola proprietà del coltivatore diretto, sostenuta ed incrementata. Oltre al CLN di Trento, Franchetti ha contatti anche con diversi antifascisti di Riva del Garda e di altre cittadine nei dintorni come Arco e Torbole. Alcuni sono genitori o familiari dei figli della montagna, ma lo zoccolo duro dell'organizzazione clandestina, oltre ai ragazzi che seguono Franchetti, è rappresentato dalla piccola cellula comunista di Riva del Garda, guidata da Dante Dassati, che era un commerciante di 44 anni, militante clandestino di lungo corso. Lui accetta di aiutare Franchetti nell'organizzazione della Brigata Cesare Battisti. Poi è interessante che uno dei ragazzi dei Figli della Montagna, Eugenio Impera, si è tesserato al PC, la cellula comunista di Dassati, e l'organizzazione dell'ex ufficiale Franchetti, che era cattolico, di fatto si intrecciavano e si ibridavano a vicenda. Grazie alla sua esperienza in fatto di attività clandestina, Dassati è il primo a rendersi conto che Franchetti sta commettendo un terribile errore.
fidarsi di un suo amico d'infanzia, Fiore Lutterotti. Quest'ultimo era stato catturato dai tedeschi l'8 settembre e si era arruolato nell'SS. A Gastone dice di averlo fatto solo per tornare in libertà e di essere disposto a fare il doppio gioco per aiutare lui e i suoi uomini. Dassati mette in guardia Franchetti dicendogli che Lutterotti era un noto farabutto e che bisognava troncare ogni rapporto con lui, ma il giovane non lo ascolta. Come ricorda uno dei figli della montagna, il futuro senatore socialista Renato Ballardini, Lutterotti cominciò ad accompagnarsi assiduamente con Gastone. Evidentemente questo aveva finito per credere alla lealtà dell'amico ed accettò di utilizzarlo col tesserino dell'SS che teneva in tasca nei suoi movimenti. Nel breve arco di un mese, Lutterotti conobbe tutti i nomi dell'organizzazione partigiana, compresi i membri del CLN di Trento e di Rovereto. Agli inizi di giugno ormai la brigata Cesare Battisti è pronta a passare all'azione. I preparativi sono ultimati e i ragazzi che la compongono si aspettano di salire in montagna per iniziare la guerriglia di lì a poco. Ma non potranno farlo. Il 7 giugno Lutterotti invia ai suoi superiori tedeschi un rapporto con cui li denuncia tutti. All'alba del 28 giugno scatta la retata guidata dal maggiore dell'SS Tyrolf. I nazisti vanno a colpo sicuro sorprendendo i resistenti nelle loro case e disarmati. Ad Arco vengono uccisi Giuseppe Marconi, Giuseppe Ballanti, Federico Totti e Giovanni Bresadola, tutti tra i 40 e i 50 anni. Gioacchino Bertoldi, di 22 anni, fa in tempo ad inghiottire un bigliettino dove sono segnati i nomi dei compagni, prima di essere freddato in casa sua a Nago. Franco Gerardi, trentenne, già assistente di diritto penale all'Università di Padova e ufficiale dell'esercito, viene sorpreso dall'SS a Limone, portato sino alla galleria del Ponale. Poi lo fanno deviare in un sentiero che sale per la montagna, e dopo 200 metri gli sparano un colpo alla nuca. Arriva i nazisti e ammazzano a raffiche di mitra Augusto Betta, il proprietario di una ditta di trasporti di 45 anni, quello che doveva portare tutti i materiali e i viveri, le armi in montagna. Il brigadiere dei carabinieri, Antonio Gambaretto, anche lui collaboratore della Resistenza, viene invece ucciso nella sua caserma. Enrico Meroni, di 19 anni, viene portato nella sede della gendarmeria tedesca e lì assassinato. Al suo amico Eugenio Impera, lo studente ventenne iscritto al PC, invece sparano in camera da letto, mentre il padre e la sorella sono tenuti contro il muro sotto tiro di un mitra. A Rovereto, l'avvocato Angelo Bettini, già vittima dello squadrismo negli anni 20, viene ucciso nel suo studio. Gli arrestati sono decine, tra loro Gian Antonio Manci, Gastone Franchetti, Giuseppe Ferrandi, Giuseppe Porpora, Gino Lubic, il 19enne Giorgio Tosi e il padre del suo amico Renato, Remo Ballardini, arrestato al posto del figlio che è riuscito a salvarsi. L'uomo morirà di lì a poco a causa delle dure condizioni di reclusione. Ripetutamente interrogato e torturato presso il comando di Corpo d'Armata di Bolzano, Gian Antonio Manci si suiciderà in carcere per non parlare. Così Giuseppe Ferrandi racconterà il loro ultimo incontro. 6 luglio 1944. Avevamo subito un interrogatorio notturno. Gli interrogatori di notte erano i più penosi. Nell'istante stesso in cui anche quel mattino l'SS stavano per indicarci le porte dei nostri luoghi di tortura, Manci si pose di fronte a me, mi guardò fisso a lungo, con un'intensità dello sguardo che non gli avevo mai conosciuta, e mi disse queste parole, ora e sempre. Poi si fermò un attimo e soggiunse, internazionale, futuro umanità. Forse voleva dire dell'altro, ma già un SS lo prendeva per un braccio e con un gesto caratteristico gli imponeva di entrare nella stanza dell'Aguzzino. Ora e sempre era lo slogan dei patrioti seguaci di Mazzini nel Risorgimento, mentre internazionale futuro umanità era un verso dell'inno del movimento dei lavoratori. Giuseppe Porpora, di 26 anni, ex ufficiale dell'aeronautica, viene fucilato in agosto a Fonzaso, in provincia di Belluno. Gastone Franchetti va al muro il 29 agosto a Bolzano, prima della scarica del plotone d'esecuzione, grida «Viva Cristo Re, viva l'Italia!». Gli altri imputati, circa una sessantina, vennero condannati a pene detentive. La spia Fiore Lutterotti continua il suo sporco lavoro ancora per qualche mese, poi se ne perdono le tracce. Si dirà che è morto nell'esplosione occidentale di una bomba a mano, ma molti si convinceranno che in realtà questa sia solo una voce messa in giro per coprire la sua fuga all'estero. Tra i pochi che erano riusciti a fuggire ai nazisti, vi è Dante Dassati, l'organizzatore comunista di Riva del Garda, che si rifugia nel Bresciano presso i partigiani della brigata Montesuello di Giustizia e Libertà. Torna nella zona dell'Alto Garda agli inizi del 1945 per preparare l'insurrezione e organizzare una formazione partigiana garibaldina intitolata Eugenio Impera. Sotto le gallerie della Gardesana sono state sfollate alcune officine della Fiat e gli operai sono convinti antifascisti che sabotano la produzione, non aspettano che l'ordine di imbracciare le armi per l'ultima battaglia. Il 28 aprile 1945 le truppe americane raggiungono Malcesine, dove però vengono fermate dal fuoco dei reparti tedeschi. Quel giorno arriva del Garda Dante Dassati da ordine di insorgere e i partigiani della brigata Eugenio Impera attaccano le postazioni tedesche. Lo scontro dura due giorni. Ecco come lo racconta Valerio Tosi, fratello di Giorgio e giovanissimo combattente della Resistenza. Il giorno dopo la situazione si fa drammatica. Gli alleati sono ancora in fondo al lago e forti contingenti tedeschi e fascisti si avvicinano alla città. Si tratta di colonne corazzate. Avanzano dal Brione e cercano disperatamente una via di fuga attraverso la piana di riva. Le forze partigiane tentano la resistenza all'interno della città, dove i mezzi corazzati hanno meno possibilità di manovra. Mi trovo nella città vecchia, in un quartiere che conosco bene assieme ai compagni con i quali sono cresciuto. Resistiamo a lungo negli ultimi quartieri del Marocco, come viene chiamata quella zona di riva, a ridosso della Rocchetta. Davanti a noi, non più di 60 metri, i brigatisti neri ci sparano dagli angoli delle vie. Non riesco a vedere gli effetti dei nostri colpi. Le raffiche di mitra fanno cadere calcinacci sopra le nostre teste. Vicino a noi un partigiano, operaio della Fiat, è colpito a un occhio e urla di dolore. Alcuni compagni lo trascinano via. Qualcuno dice che ci sono partigiani morti. Ormai i fascisti ci sono addosso. Quando finalmente viene l'ordine di sganciarsi. Lasciamo le ultime case al crepuscolo e mentre saliamo la montagna sentiamo i lugubri canti dei fascisti giungere a tratti dalla città. Passiamo la notte in un cascinale, ci sono anche dei prigionieri tedeschi. La mattina dopo ci spostiamo con una breve marcia nella zona di Tenno. La strada che sale dal paese è bloccata dai partigiani. Verso sera una colonna tedesca cerca di forzare il blocco. Vediamo dall'alto le macchine salire lentamente lungo i tornanti. Aspettiamo che siano proprio sotto di noi e gettiamo le nostre bombe a mano. Il fracasso è infernale, le macchine tedesche sono in fiamme, una colonna di fumo si alza nel cielo. Il giorno dopo si organizza la discesa in città. Riesco a salire sul camioncino, c'è anche la bandiera rossa. Entriamo cautamente nella città che sembra deserta. Nei pressi della chiesa dell'Inviolata, sull'erba in un'aiuola, giace un partigiano slavo con il petto squarciato da una raffica. La scena è agghiacciante. Nella piazza del comune sono allineati i fascisti rastrellati. I partigiani hanno il dito sul grilletto. Interviene il comandante Dassati che sospende l'esecuzione. Riva del Garda viene così liberata. Poco dopo gli americani entrano in città. Negli scontri a Riva del Garda erano morti i partigiani Giulio Pedersolli, Alvaro Berletti, Andrea Berlanda, Cesare Maffiodo e l'ex prigioniero di guerra sovietico Soltan Jarovic. Ad Arco Antonio Chiarani, Giuseppe Caproni ed Epifanio Gobbi. Sempre ad Arco, i nazisti in ritirata assassinano due civili, Lino Carmellini e Giuseppe Prandi, mentre nei pressi di Loppio fucilano un partigiano catturato, Vittorio Dusatti. L'azione dei partigiani aveva evitato che i tedeschi facessero saltare la centrale idroelettrica del Ponale e che il comando americano ordinasse il bombardamento della città. Inoltre, la liberazione dell'Alto Garda rese indifendibile la linea blu, la cintura di fortificazione tedesca costruita al bordo meridionale del Trentino, che venne così aggirata, accelerando il crollo delle forze naziste.
Stato in una cella scura mi han portato. Mamma, non devi piangere per la mia triste sorte, piuttosto di parlare vado alla morte. Mamma, non devi piangere per la mia triste sorte, piuttosto di parlare vado alla morte. Quando mi portarono alla tortura, legandomi le mani alla catena. Legate pure forte le mani alla catena, piuttosto di parlare torno in galera. Legate pure forte le mani alla catena, piuttosto di parlare torno in galera. Quando mi portarono in tribunale, chiedendo se conosco il mio pugnale, sì sì che lo conosco, ha il manico rotondo, nel cuore dei fascisti lo cacciai a fondo. Sì, sì che lo conosco, ha il manico rotondo, nel cuore dei fascisti lo gettai a fondo. E quando l'esecuzione fu preparata, fucili e mitraglie eran puntati, non si sentiva i colpi di mitraglia, ma si sentiva un grido, viva l'Italia. Non si sentiva i colpi di mitraglia, ma solamente un grido, viva l'Italia. Non si sentiva i colpi di mitraglia, ma solamente un grido, viva l'Italia.
E ritorniamo in studio dopo queste due canzoni e il racconto di Tommaso, che ringraziamo per la sua disponibilità. Ci sarà anche le prossime volte, le prossime puntate. Le due canzoni erano I Ribelli della Montagna e I Briganti Neri. Troverete tutto sul sito come al solito. E adesso è arrivato un altro ospite, appena comparso qua, è entrato negli studi.
Jacopo della Ciclofficina Ciclostile del CS Bruno.
Ciao Jacopo.
Ciao.
Ciao, benvenuto.
Sì, non ci eravamo preparati bene, non sapevamo chi fosse. È entrato,
sì,
così dalla
entrato,
porta.
Noi gli abbiamo dato un microfono in mano, adesso capiamo perché gli abbiamo dato un microfono in mano. No, allora, tu sei venuto a parlarci di uno sviluppo di un progetto che Ciclofficina, ma anche insieme ad ACLAB e una cordata di realtà sul territorio, state portando avanti, insomma, siamo agli inizi di questo progetto. E ci racconti un po' cos'è, perché è importante questo progetto anche per la realtà della Ciclofficina, magari?
Sì, allora, il progetto si chiama Cambiamo la Strada. È nato da una congiunzione di eventi. In realtà il nome è mutuato dal titolo che avevamo dato alla Critical Mass che si è svolta a ottobre. E poi abbiamo trovato un bando della Fondazione Volontariato del Trentino che cascava abbastanza a fagiolo con i temi che trattiamo noi, quindi abbiamo deciso di fare domanda, di presentare il nostro progetto che, come già detto, si chiama Cambiamo la Strada, insieme a diverse altre realtà dell'associazionismo, ma anche gruppi informali attivi a Trento, in particolare FIAB Trento che è capofila, poi c'è appunto Ciclostile, c'è Linux Trent, c'è l'associazione Acropoli e c'è anche la libreria Due Punti. L'obiettivo del progetto è quello di esaminare le tematiche relative alla vivibilità delle città da un punto di vista della mobilità e dal punto di vista ambientalista. Quindi il come ci muoviamo in città si riflette poi sul come viviamo le città e su che tipo di aria respiriamo, l'impermeabilizzazione del suolo e così via. E quindi questo progetto è stato approvato, posso dire, a pieni voti, con un po' di orgoglio, ed è appena partito al 1 febbraio di quest'anno. Ha durata 12 mesi, quindi terminerà a fine gennaio del 2021 e porterà avanti tutta una serie di iniziative che svolgeranno appunto la tematica della mobilità, ma anche delle tematiche correlate dell'ambiente.
C'è un aspetto del progetto che è molto interessante, che è proprio quello legato alle centraline per il rilevamento del livello di inquinamento. E su questa cosa qua come funzionerà? Ognuno potrà installarsi la propria centralina?
Allora, sì, una delle prime attività che abbiamo in programma già dalle prossime settimane è il dispiegamento sulla città di una dozzina di centraline di rilevamento del PM10 e PM2,5, quindi particolato fine, in collaborazione con il progetto Centraline dal Basso, che è a sua volta il capitolo italiano del progetto Luftdaten dell'Università di Stoccarda. Si tratta di acquistare dei piccoli sensori dal costo di circa una trentina di euro, che poi vengono collegati alla rete wifi di casa e questi misurano completamente in automatico il livello delle polveri e lo inviano al server centrale dell'Università di Stoccarda, che poi consente a chiunque di visualizzare la mappa degli inquinanti su tutta Europa. Al momento il Trentino è praticamente scoperto, ci sono circa 2 o 3 centraline al massimo, mentre invece la pianura padana, dove il problema delle polveri è più sentito, è già abbastanza coperta. Quindi come funzionerà? Funzionerà che chiunque voglia può, tramite noi o tramite il progetto madre, cambiamo centraline dal basso oppure Luftdaten, può guardare la lista della spesa, acquistare la centralina e metterla autonomamente, oppure partecipare ai workshop che organizzeremo noi e quindi costruiremo le centraline tutte insieme, aiuteremo chi non è in grado, chi non ha le conoscenze tecniche per assemblarla da sé, a farlo tutti insieme in compagnia, e poi ognuno potrà portare la propria centralina a casa propria e aiutarci a mappare il livello delle polveri in tutta la città, e poi insomma chi abita fuori è libero di installarla dove meglio crede, ecco.
Anche comunque ci sono dei luoghi fuori dalla città che sono comunque molto molto trafficati, per cui insomma meglio se poi anche si esce un po' dalla dinamica cittadina, ma si ha anche l'ambizione di cercare di coprire
assolutamente, infatti una delle nostre idee è di contattare i gruppi che si battono per la qualità dell'aria nella zona di Borgo Valsugana, che ha la centralina, l'acciaieria a due passi, per poter mappare anche quella zona e quindi verificare effettivamente quanto siano filtrate le emissioni delle acciaierie, piuttosto che altre, per esempio mi viene in mente lo snodo ferroviario a Trento Nord, che è già fuori città. Un problema importante ad esempio è che in Trentino una buona parte del particolato fine deriva non dalle emissioni legate ai trasporti ma dalle stufe, quindi è anche importante cercare di capire quanti di questi inquinanti siano generati dai trasporti, quanti dalle stufe, quanti dalle attività industriali. Quindi c'è tutto uno studio che potremo fare una volta che avremo dispiegato tutta quanta la rete di sensori.
Bene, grazie mille Jacopo per essere stato con noi.
Grazie a te.
E per rimanere aggiornati sui prossimi eventi, immagino, dalla pagina del Bruno sicuramente, dai canali del centro sociale sicuramente rilanceremo, ma altrimenti
stiamo attivando in questi giorni il sito cambiamolastrada.it, e altrimenti il sito della ciclofficina sarà comunque sempre aggiornato, quindi ciclostile.csbruno.org.
Perfetto, grazie mille.
Grazie a te.
Bene, passiamo agli appuntamenti futuri del centro sociale. Questo sabato abbiamo Bendati sui dirupi e live apertura alle 9, e sabato prossimo sì, quello ovvero fra due sabati, il 7 marzo avremo serata techno, sabato 14 serata drum and bass, sabato 21 si cambia completamente genere e avremo l'appuntamento mensile con la reg e Taranta Attack, e invece sabato 28 save the date, saremo pronti dal pomeriggio per la consegna annuale dell'Ordine del Gas delle Olive, che vengono i produttori direttamente dalla Grecia, e ci sarà un pomeriggio di musica greca e buffet e la consegna delle olive.
E soprattutto il buffet, appunto.
E soprattutto anche la grappa greca, quella ce la ricordiamo ogni anno, è molto interessante anche per questo motivo l'appuntamento. E invece la sera, unica data trentina, Shanti Pawa, che erano stati anche ospiti oltre economia un paio d'anni fa, se non ricordo male, e faremo in modo di farli stare tutti sul nostro piccolo palco, visto che saranno in 9.
Sì, sì, spingiamoli, schiacciamo tutti.
In qualche modo, uno sopra l'altro, sì, dai, in qualche modo facciamo. Gli appuntamenti invece fissi del calendario sono, come ogni giovedì e venerdì, l'apertura della scuola italiana dalle 7, insieme allo sportello legale, e novità che abbiamo da un paio di settimane, ci sono un paio di volontari che si occupano anche dell'aiuto alla compilazione curriculum e ricerca attiva lavoro, un'altra attività in più che abbiamo aggiunto all'interno della scuola italiana. Venerdì invece alle 5:30, non mi dimentico perché c'è qua Jacopo che sennò dopo mi cazia.
Stava già preparando la mazza da baseball, ho visto.
Sì, infatti ero qua, devo sbrigarmi a dire. Apertura della ciclofficina alle 5:30, giusto Jacopo, se non vado errando, e ho visto che comunque ogni tanto stai facendo anche delle aperture straordinarie il sabato pomeriggio, come questo sabato, no?
Sì, sabato 29 terremo aperto, proprio perché approfittiamo del concerto dei Bendati su di Rupi, quindi mentre viene fatto il sound check staremo là a riparare le biciclette come sempre.
Il piano di sotto con la
piano
batteria.
Il piano di sopra, quello di sotto con la batteria, esatto.
Che vi risuona. Bene, e vi invitiamo sempre comunque a seguirci sui nostri canali social, e tutti i social che vi vengono in mente ci siamo. Il sito del centro sociale, dove comunque tutto quello che facciamo è raggruppato là. E potete trovare anche le vecchie puntate di Bruno Neri, le interviste che facciamo, oltre anche ovviamente a trovarle sul sito di Radio Sherwood. Ricordiamo, il Bruno non si caccia, di qui non se ne andiamo, perché altrimenti la radio dove cazzo la facciamo? Se no...
Giustamente, ci tocca spostare tutto, adesso che l'abbiamo appena costruita, ma anche no.
Esatto. Bene, ci salutiamo qua, ci rivediamo fra un mese. E ciao a tutti e a tutti, buona serata.
Addio.